Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
E prima di tutto una piccola informazione sui nostri incontri. Per marzo io devo fare un cambiamento, nel senso che il marzo era previsto il 18 e per impegni che sono sopraggiunti e quindi non posso dire di no, cioè lo faremo il 4 marzo, quindi il prossimo sarà l'11 febbraio e l'altro ancora il... Poi in aprile non ci sarà, perché non l'ho messo apposta, perché per gli impegni che non mi permettono di trovare una domenica, e poi invece a maggio, 24. Poi vediamo se eventualmente, anche se come fuori programma lo vogliamo fare, magari anche in giugno ci potrebbe essere anche appunto un momento, eccetera. Potremmo anche pensare, per chi vuole, di fare qualcosa anche un po' di più lungo, cioè nel senso che potrebbe essere anche qualcosa che nel pomeriggio, cioè una giornata, no, eccetera, e chi vuole si può anche, possiamo fermarci a mangiare qualcosina insieme, vediamo chi naturalmente. Non mi ricordo.
No, è
va bene, allora vedremo se nel caso c'è concomitanza cerchiamo di cambiare. Allora, oggi secondo programma sarebbe quello di vedere Salomone, no? Allora, però ci arriviamo un po' da lontano, nel senso che la volta scorsa avevamo fatto una parte della vita di Davide, se vi ricordate, credo che, se non ricordo male io, eravamo arrivati un po' alla morte di Saul e Jonathan, no? Più o meno, vi ricordate qualcosa del genere, cioè, e quindi c'è diciamo, la prima parte della sua vita, è legato anche alla figura di Saul e poi di Davide. Adesso continuiamo a leggere qualcosa di Davide che mi sembra interessante, e anche perché poi cioè noi leggiamo questi testi da credenti, cioè, e leggiamo questi testi che la Chiesa ci pone come centrali per la nostra fede, per cui queste figure dicono qualcosa a noi oggi, no? E in particolare per esempio quella di Davide dice un tipo di regalità. E allora nessuno di noi penso sogni di diventare re o regina, no, non è andata, però però diciamo a livello più di fede noi sappiamo che c'è un tipo di regalità a cui noi siamo chiamati, nel senso che con il battesimo noi entriamo a far parte di un popolo regale, sacerdotale e profetico, no? Che già se ne parla nell'Antico Testamento, quando il Signore invita il popolo a fare alleanza una volta uscito dall'Egitto, Esodo 19, e il Signore dice: tu sarai per me, se entrerai in alleanza con me sarai un popolo di sacerdoti, un popolo di profeti. E poi, ecco, si specificherà anche nella figura soprattutto dei re e di Davide la dimensione regale. E allora dobbiamo capire che tipo di regalità siamo chiamati. E appunto questo già il cammino di Davide ci dirà naturalmente nella prospettiva poi di un tipo di regalità molto particolare che sarà quella appunto di Gesù di Nazareth. E allora che... intanto ecco, già una cosa mi sembra importante sottolinearla, abbiamo visto che, questa è la volta scorsa, che nella storia di Israele dell'Antico Testamento il re viene reclamato dagli anziani, vi ricordate la volta scorsa che è partito un po' da questo, perché i primi insediamenti nella terra da parte delle tribù vedono le tribù stanziarsi e relazionarsi tra loro in termini che oggi potremmo dire confederali, quindi una federazione, no, di tribù che si sentono in qualche modo legate tra loro da una storia comune, e che vivono sostanzialmente per conto loro, naturalmente, e che solo in certi momenti, momenti di crisi, momenti in cui c'è un pericolo esterno, si coalizzano, cercano, il Signore ispira un giudice, vedevamo, e questo crea un esercito, sconfigge il nemico e torna a fare quello che faceva prima. Allora c'è bisogno di una figura a un certo punto regale che faccia unità, è una figura stabile, perché naturalmente rispetto a quei regni dove c'è delle strutture organizzate di un re, di una corte, di un esercito stabile, Israele era molto più debole, no? Perché naturalmente viene un nemico, metti d'accordo, vediamo tra noi anche in Italia, metti d'accordo i capi delle tribù, no?
Anche
Germania, esatto. Cioè, quindi trova uno e organizza l'esercito, allora avere una figura che faccia unità. Certo, questo è con noi, penso che sia una linea già che, anche per noi, no? In qualche modo ciascuno di noi nella vita è chiamato a un esercizio del potere. Il potere in sé non è demoniaco, dice potere. Ciascuno di noi nell'assunzione, nella crescita, nell'assunzione dell'essere padre, del lavorare, in qualche modo è chiamato a, no, a un esercizio di un potere. Naturalmente, ecco, questo Israele, no, come dire, si scontrerà anche con questo, naturalmente. Allora, un re che in qualche modo faccia unità, un esercizio del potere che, come dire, che riconcili, che mette insieme. E poi vedremo un'altra dimensione, sarà quello di, per quello che ciascuno ha potere, poter utilizzare questo potere, un bisticcio di parole, per unire in maniera giusta l'unità e l'esercizio della giustizia, che il re sarà chiamato a vivere, no? Allora, però noi continuiamo a vedere appunto le vicende di Davide. Se con la Bibbia potete andare al secondo libro di Samuele, al capitolo 5, dove allora Saul è morto, vi ricordate che è morto tragicamente, suicida, sconfitto in una battaglia, no? E il suo corpo, il suo cadavere, il cadavere di suo figlio Jonathan verranno appesi alle mura di Bet-Shean, una città che poi diventerà Scitopoli, una città che oggi si può visitare, le rovine naturalmente di questa città quando si va in Israele. Noi quando abbiamo più giorni si passa. È interessante, piccola parentesi, questa città, che poi sarà una città grossa, Scitopoli, diventerà una città greco-romana, e sarà abbandonata nell'VIII secolo, in seguito a un terremoto devastante, che oggi, con gli scavi che sono stati fatti, se ne possono vedere le tracce, cioè nel senso che si vedono queste colonne cadute proprio così, proprio in seguito a un terremoto, no? Cioè, allora la cosa, piccola parentesi, è che gli archeologi scavando non hanno trovato corpi se non uno, dei resti di una persona in un magazzino, e poi in tutto il resto della città niente. Allora che cosa se ne deduce? Se ne deduce che intanto questo terremoto sarà stato preceduto da scosse, di avvertimento, che hanno fatto sì che la popolazione se l'andasse. No, uno in un magazzino c'è rimasto. Allora si dice, o era il proprietario che era così legato alle sue cose che non se l'andava, o era un ladro, no, che volesse approfittare e c'è rimasto. Per cui i beni, l'utilizzo dei beni, diciamo, rimane sempre una dimensione pericolosa. Allora, Saul è morto, Giovanni è morto, sono stati appesi, poi Davide andrà e con i suoi soldati prenderà i corpi e farà un lamento su Jonathan, no? Su Saul e soprattutto su Jonathan. E al capitolo 5 vennero allora tutte le tribù di Israele da Davide a Hebron e gli dissero: ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele e tu sarai il capo di Israele. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele, del re a Hebron, e re Davide concluse con loro un'alleanza a Hebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide, re di Israele. Davide aveva 30 anni quando fu fatto re, e regnò 40 anni. A Hebron regnò su Giuda 7 anni, 6 mesi, a Gerusalemme 33 anni, su tutto Israele e su Giuda. Attenzione, vanno ad Hebron perché Gerusalemme non è stata ancora presa. Per cui interessante, cioè questo ancora dice, no, come le tribù erano entrate, ma c'erano altre popolazioni e Gerusalemme non era stata presa, non era stata presa perché era una città anche potente, no? Cioè almeno Davide al momento non era riuscito ancora a conquistarla. 30 anni e 40 anni, 40 come ricordate è un numero simbolico che dice il tempo pieno, è il tempo che si compie. I re e i suoi uomini andarono a Gerusalemme contro i Gebusei che abitavano in quella regione. Costoro dissero a Davide: tu qui non entrerai, i ciechi e gli zoppi ti respingeranno, per dire: Davide non potrà entrare qui. No, si sentono così forti e così potenti i Gebusei da dire: guarda, basta mettere ciechi e zoppi sulle mura e basteranno loro, no, a respingere. Ma Davide espugnò la rocca di Sion, cioè la città di Davide. Davide disse in quel giorno: chiunque vuol colpire Gerusalemme attacchi attraverso il canale, gli zoppi e i ciechi che odiano la vita di Davide. Attacchi attraverso il canale, gli zoppi e i ciechi che odiano la vita di Davide. Per questo dicono: il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa. Non è molto chiaro, vedete, naturalmente come sempre la Bibbia non è interessata a dirci, non è una narrazione di un racconto che ci vuol dire allora l'esercito si schierò, ci fu una battaglia, no, ci dice, sono racconti teologici, no? Cioè che vogliono dirci attraverso degli eventi storici di cui più o meno riusciamo a cogliere delle cose, questa storia che va avanti, no? E questo Davide che prende la città di Davide. Già vedete, no? Davide prende la città di Davide, e Gerusalemme è così legata poi, anche drammaticamente, come sappiamo. E attraverso il canale, vabbè, qui c'è tutto gli archeologi hanno trovato dei canali antichi, pre-davidici, tra l'altro, tra parentesi, ancora non si sa sicuramente se Davide è una figura storica. Ci sono alcuni che dicono sì, e ci sono altri che oggi dicono ma ancora, non abbiamo ancora degli elementi che in maniera, anche perché come sapete lì ogni cosa è politica, per cui anche da parte di quelli che dicono no, Davide è esistito eccetera eccetera, è perché poi c'è un utilizzo a volte, no, di Netanyahu che all'ONU ha fatto vedere una pietra del tempio su cui c'è scritto Netanyahu, no? Allora ha detto, vedete? E poi dicono che non è nostro e che non c'eravamo noi. Ma ci sono stati anche altri, prima e dopo, no? Allora, questa piccola parentesi attorno al discorso della storicità di Davide. Però una cosa che più ci interessa è...
i salmi di Davide?
Ma i salmi sono stati scritti dopo. I salmi, sì, Davide, certamente, no, i salmi di Davide, lì siamo abbastanza sicuri che vengono attribuiti a Davide, no? Cioè era comune nell'antichità, per dare valore ai propri scritti, attribuirli a dei personaggi importanti, per cui Davide, il cantore, in qualche modo diventa il personaggio, no, a cui attribuire tutti i salmi che sono stati scritti in secoli e secoli, quindi, ma il discorso su cui si punta è vedere se si riescono a trovare delle evidenze archeologiche e storiche dell'esistenza di questo Davide. e su questo ancora non c'è unanimità, neanche su Salomone, parliamo di Saul. E per questo appunto poi per il discorso teologico di fede non è un problema, perché sappiamo che questi testi poi sono stati scritti al ritorno dall'esilio di Babilonia, cioè siamo nel V secolo, e quindi testi che in qualche modo leggono un passato di cui si sa più o molto meno, però nello sguardo di fede di chi dice ecco, il Signore ci ha accompagnato come ha accompagnato i nostri padri, eccetera, eccetera. Però ecco, quello che invece voglio sottolineare è che il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa. Questo è un elemento che poi rimarrà relativamente al Tempio del Signore. Cioè dove i ciechi e i zoppi e coloro che avevano anche una malformazione fisica non potevano entrare nel Tempio. Ascoltate, Gesù che guarisce, no? A Gerusalemme compie dei gesti di guarigione che permettono finalmente di poter entrare nel Tempio. E questo allora legato anche a un altro elemento che nel passato era collegato, cioè il male fisico era sempre conseguenza di un male morale. Noi da una parte oggi questo lo abbiamo chiaro, più o meno, che non è così, anche se quando succede qualcosa, no, che di fisico, che non va, uno si dice perché Dio mi sta punendo, no? Che peccato ho fatto, ci viene dentro, no? Però poi a mente fredda uno dice, un momento, non è collegato, nel passato non era così. E allora Davide prende Gerusalemme, versetto 13, Davide prese ancora concubine e mogli da Gerusalemme dopo il suo arrivo da Hebron, queste generarono a Davide altri figli e figlie, e i nomi di quelli generati a Gerusalemme sono eccetera eccetera, cioè rimane questa cosa di Davide, no? L'amato, l'amato che ama, che prende mogli, concubine, eccetera, eccetera. E nel capitolo 6 succede che Davide ha preso Gerusalemme, ne fa la capitale di tutte le tribù e porta a Gerusalemme l'arca. L'arca, dove stava l'arca? Ricordate che l'arca era venuta fuori, no, dall'Egitto, cioè meglio, era stata fatta nel deserto. In Egitto non c'era, era stata creata nel deserto, era il segno sacramentale della presenza di Dio in mezzo al popolo e aveva peregrinato 40 anni nel deserto fino ad arrivare nella terra. Arrivati nella terra era con una tribù, i Leviti, vi ricordate, che tenevano l'arca. Allora l'arca veniva anche utilizzata per nelle guerre. Cioè oggi noi non abbiamo più, abbiamo sempre i cappellani militari, no? Che però dovrebbero avere una cura più personale, però gli eserciti ancora nella prima guerra mondiale, l'esercito bulgaro andava con un gonfalone in guerra su cui c'era il santo volto, il mandilion, cioè quell'icona cherubita non fatta da mani d'uomo del volto di Cristo, era il gonfalone dell'esercito bulgaro. E allora questi quando andavano in guerra portavano l'arca, no? E succede che in uno scontro con i filistei, in cui in un primo momento i filistei avevano vinto, gli ebrei avevano detto guarda, abbiamo perso perché non abbiamo portato l'arca con noi, andiamo e portiamo l'arca. I filistei quando sentono così dicono oh, questi adesso hanno il loro Dio con loro, e invece di fuggire dicono se non ci impegniamo fino in fondo, no, non riusciremo mai a sconfiggere. E cosa succede? Che vincono i filistei e prendono l'arca. No, questo fra l'altro dice appunto non si può utilizzare Dio come un amuleto, per cui come dire noi vogliamo fare delle cose, quindi no, mi porto, cioè in maniera simpatica è quello che dico agli studenti quando cappella universitaria alla messa delle 8, qualche giorno, chissà perché in corrispondenza con gli esami, no? C'è più gente in cappella, no? Allora gli dico, guardate, se non avete studiato, vabbè, può essere un colpo di fortuna, ma non è che... E allora l'arca viene presa dai filistei, che però hanno dei problemi, per cui la rimandano su un carro guidato da dei buoni senza conducente, la rimandano, dico, guardate, prendetevela voi. E gli ebrei, che hanno un po' la coscienza sporca di averla utilizzata così, dicono, vabbè, mettiamola, diamola a un santo uomo, una famiglia, che lo tenga lui, e la tengono lì. E allora Davide la va a riprendere, perché ha preso naturalmente Gerusalemme, e allora saltando diversi versetti dice al versetto 12: ma poi fu detto al re Davide, il Signore ha benedetto la casa di Obed e Tom, quanto gli appartiene a causa dell'arca di Dio. Vedete, questa è la casa di quel santo uomo a cui era stata lasciata. Allora Davide andò e fece salire l'arca di Dio dalla casa di Obed e Tom alla città di Davide con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un giovenco e un ariete grasso. Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. Davide era cinto di un efod di lino. Così Davide e tutta la casa di Israele facevano salire l'arca del Signore con grida e al suono di corno. E bello questo aspetto, no? Che poi sarà preso proprio anche nel discorso dei salmi e dei canti, no? Di un uomo appassionato del Signore. Questo anche credo che sia bello pensare, perché Davide, vedete, il testo non nasconde i suoi peccati, e poi ne farà anche alcuni più grossi. E, però allo stesso tempo, con tutte le contraddizioni, è un uomo appassionato del Signore. E in questa sua passione ne combina, però è un uomo appassionato del Signore. Cioè, perché vedete, a volte le vite dei santi che ci vengono presentate, no, sono vite di persone perfette, dove gli aspetti che non vanno non sono citati nelle biografie, vengono un po' tagliati, no? Perché, cioè, come si può? Perché devono essere modelli, modelli di perfezione, modelli, eccetera, no? Forse ve l'avevo già detto che San Luigi Gonzaga, di cui voi vedete alcune statue, no, a volte di questo giovinetto, no, con la cotta, perché poi è stato fatto come dire, modello dei seminaristi, nel 1600 viene creato come modello, allora così, no, con il giglio, Bonino, con la testa un po' reclinata, no, di quelli proprio Bonini, cioè così. Allora San Luigi Gonzaga, no, come modello dei seminaristi, modello della purezza, no? Si arriva a dire nelle sue biografie che lui, per la castità, perché naturalmente il seminaristi cosa gli deve, no, la purezza seminaristi. E allora si arriva a dire nelle sue biografie, io non credo bene, però si arriva a dire che lui, per la castità, non ha mai guardato in faccia sua mamma. Uno dice, cioè, sei così poveretto, vuol dire che è traumatizzato, cioè, sta proprio... Allora invece, quando tu vai a trovare qualcosa di più storico, per esempio il diario di casa del noviziato, sapete che i gesuiti in ogni comunità tengono il diario, e allora nel diario di casa del noviziato, quando lui c'era, un novizio scrive: oggi è stata una bellissima giornata, siamo andati in campagna presso un podere dove siamo stati insieme, abbiamo mangiato, abbiamo giocato, è stata una cosa bellissima, eccetera eccetera. Poi punto. Luigi Gonzaga non è venuto, è rimasto a casa perché è ammalato, punto. Deo gratias. Allora, cioè, si dice che non era proprio uno così, no, cioè, ma questo è un rompiballe, cioè, no? E, però qual è la cosa? Che anche un rompiballe, uno che proprio non riesce a stare, no? E si è appassionato a Dio e agli uomini. Perché Luigi Gonzaga è molto importante, aiutando le persone in un lazzaretto, no? si è appassionato a Dio e agli uomini. Ecco, in quello si è giocato nell'amore. Con tutto che era un rompici, eccetera, eccetera. Allora, anche questo è interessante, che il Davide, appunto, ci vengono dette delle cose e ci viene detto che era un uomo di, che gioisce, che, cioè che arriva, voglio dire, ma voi immaginate, no, in una processione che sta andando e sta portando l'arca, il re, no, si spoglia perché stava così danzando che si era messo così a sudare, così eccetera, che si spoglia e rimane nudo, cinto da un ephod. Non so se mai un prete, non, è meglio che non lo faccia, anche nella processione, però per dire, no? C'è uno che, no, che è così innamorato, no? Che tanto, quando l'arca del Signore entrò nella città di Davide, Michal, figlia di Saul, guardando dalla finestra, vide il re Davide che saltava e danzava dinanzi al Signore e lo disprezzò in cuor suo. Chi era Michal? Michal è una figura, è una donna, è una, era una sua moglie, che però gli era stata data da Saul perché, per cercare di, come dire, di legarlo a sé, con la famiglia, no? E Davide non ha mai amato Mica, quindi era un rapporto veramente triste, no? Tant'è che lei non avrà figli, perché Davide non andrà a letto con lei. Lo si capisce, no? Perché non viene detto che era sterile, non avrà figli. Per cui, no, questa donna, moglie, che lo guarda, lo vede così e dice, ma questo è un re? Ma che re è questo? Un po' simile a quelli che, vedendo certi gesti di Papa Francesco, dice, ma questo è un papa? Ma dai, un papa che, appunto, che porta scarpe normali, che non ha le scarpe rosse, fatte dagli artigiani, no? Che non rispetta la tradizione. Benedetto XVI, quello è il mio papa. Ecco, allora, ecco. Come vedete, sono vicende antiche e sempre molto attuali. E allora, Davide porta l'arca a Gerusalemme. Attenzione, non c'è ancora il tempio, per cui lo lascia. E allora, nel capitolo 7 porta l'arca, quando si fu stabilito nella sua casa, il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, e disse il profeta Natan: vedi, io abito in una casa di cetro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda. Natan rispose al re: va, fa quanto è in cuor tuo, perché il Signore è con te. Ed è interessante, no? Il re, quando si fu stabilito nella sua casa, il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, cioè, vedete, come dire, Davide si è sistemato, ha sconfitto i suoi nemici, no? Si, ha trovato la sua capitale, si è fatto la sua casa, il suo palazzo, che lo è un palazzo proprio, no? E dice, lì vengono gli scrupoli di coscienza, magari comincia a pensare che ormai ha raggiunto, no? Davanti a sé, chissà quanti anni avrà, dice, è un po', magari pensare un po' all'anima non fa così male, no? Cioè, dopo che si è sistemato, no? Voglio fare qualcosa per la Chiesa, sapete, ci sono quelle persone che si sono fatti i soldi, e dico, voglio fare qualcosa per la Chiesa, no, perché è giusto così, perché bisogna pensare alla Chiesa, no? Cioè, a Dio bisogna pensare, a Dio. E allora, vedete, no, dice, io abito in una casa di cetro, immaginate quanto sarà costata, ma lui era rischiato, cioè, perché il cetro significa fare venire da Libano, lì Israele, Gerusalemme, molti di voi sono stati e poi altri hanno visto le foto, è una zona, è una pietraia, cioè una zona molto, non si può coltivare, non ci sono foreste, neanche nell'antichità ci sono state, per cui bisognava farle venire, era legno di importazione, caspita, cioè, e poi cedro, che mi guadagno così. Allora si è fatta una super casa lussuosa e dice, io abito in una casa di cetro, e l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda. E vedete, Nathan, che pure è profeta, gli dice: fa quanto in cuor tuo, perché il Signore è con te. Vedete, Nathan sta dicendo: questa cosa che tu vuoi fare una casa a Dio è un'ispirazione di Dio, ed è un profeta, e si sta sbagliando. Interessante questo. Allora, questo per dire, non è automatico, cioè noi anche tante volte pensiamo che ci sono delle persone che per il loro ministero, per la loro vita, molte volte ci aiutano, hanno no, riescono a dirci una parola di Dio, ma questo non è automatico. Cioè, nel senso che rimangono persone che in certi momenti possono ingannarsi. Per questo Papa Francesco ci dice il discernimento che è per tutti i cristiani, non solo per alcune persone, per tutti, perché ciascuno di noi rimane a rischio della complessità della vita e di ingannarsi. Vedete, Nathan gli sta dicendo: questo pensiero che ti è venuto, no, è da Dio. E come vedremo, non lo è. Eppure è Nathan, Questo è importante, perché veramente allora ogni autorità, anche nella Chiesa, è sempre a rischio. Me lo dice il Vescovo. E vabbè, io lo accolgo, però un attimo anche in coscienza ci penso, perché anche il Vescovo è una persona che magari forse in qualche momento... E la storia della Chiesa ci fa vedere come certi pronunciamenti, anche di papi, poi successivamente sono stati, ancora nel 1845-48, no, per la Chiesa la libertà di coscienza era un abominio. Assolutamente no. Oggi i papi ci dicono che la libertà di coscienza, no, è una dimensione fondamentale. Per cui questo, con buona pace di quelli che dicono la dottrina che non si può cambiare, ma chi mai l'ha detto? I Vangeli, le scritture. Ma la dottrina è quello, cioè il tentativo di cogliere nel tempo concreto, è quello che a partire dalle scritture, a partire dalla tradizione della Chiesa, noi cerchiamo di dire. Con il rischio, certo, di poter sbagliare. Perché nessuno di noi ascolta la voce di Dio direttamente. Nessuno. Per cui anche Nathan, di fronte a questa cosa, dice: volontà di Dio. Ma quella stessa notte fu rivolta a Nathan questa parola del Signore, perché vedete, Nathan sbaglia, però rimane, come la sua vita, un uomo che pregava, che cercava di ascoltare, per cui nella notte, cioè lui si era lasciato, no? Però qualcosa dentro diceva: no, non è il caso. Per cui lui nella notte, mentre tenso in ascolto, coglie che il Signore e dice: va e dia mio servo Davide, così dice il Signore, forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti. Interessante, no? Così devoto Davide, così, no? Cioè, tu mi costruirai una casa a me. Ti ho mai chiesto una casa? E dice: io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi, sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione, durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti. Ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: perché non mi avete edificato una casa di cedro? Interessante, no? Io abito nella casa di cedro. No, dice: ma come, io che cammino con voi e tutto questo tempo non ho mai detto a qualcuno: sì, oh, a me fammi la casa di cedro, no? Tu, cioè, casa di cedro come te la sei fatta tu, no? Come, è già una critica a Davide che si è fatto la casa di cedro, no? Cioè, quello non va. Ora dunque dirai al mio servo Davide: così dice il Signore degli eserciti, io ti ho preso dal pascolo, no, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi il capo del mio popolo Israele. sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te, renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra, fisserò un luogo per Israele e mio popolo e ve lo pianterò, perché vi abiti e non tremi più, i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici, il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Interessante, no? Tu ti sei fatto la casa, ma io te la farò io la casa, e tu vuoi farmi la casa a me, come la tua, perché sei entrato in quella logica della casa del cedro, te la farò io una casa. Dice, quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il tuo regno. Vedete, io ti darò un casato, potremmo dire oggi, no? Mentre tu sei tutto attento a farti le case lussuose col cedro, io quello che ti darò è una superare la morte, attraverso una fecondità, no, della tua discendenza. Ti darò un casato. Perché più che le case, i sensi, a me interessa la vita degli uomini. E allora dice, egli edificherà, eccetera, io sarò per lui padre, no, la discendenza. Versetto 16, la tua casa e il tuo regno saranno salvi per sempre. Nathan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo questa visione, no? Ecco, come dire, questa risposta del Signore, che non ha, noi tante volte appunto siamo così a fare delle cose che, no, che chiede, belle, eccetera, eccetera, che pure ne abbiamo bisogno, cioè nel senso che pure ne abbiamo bisogno di luoghi, voglio dire, nelle nostre case c'è la sala bella, no? C'è la sala bella dove quando stiamo insieme, una volta, adesso siamo spesso insieme, ma una volta nelle grandi feste, a Natale, a Pasqua, eccetera, si riuniva la famiglia e si riuniva nella sala bella che celebrava, no? Per cui noi abbiamo, da una parte la comunità cristiana ha bisogno di avere questi. Però dall'altra parte il rischio qual è? È sempre quello, come ci siamo detti più volte, di pensare che in quella camera costruita e addobbata in un certo modo, Dio sia più presente lì che qui. Sia più presente lì che fuori. Sia più presente lì che nel bagno di casa vostra. Come si va nel bagno? Perché non è un luogo di vita di quelle condizioni. Perché vedete, Dio, come coloro che ti vogliono bene sanno, l'altro te lo porti dentro. L'altro te lo porti dentro. E dove tu sei, l'altro è con te. Questo si chiama, come noi sappiamo, amore. E Dio vuole essere nel nostro cuore, come lui ci porta dentro nel suo cuore, no? In questa relazione che è la vita. In questa relazione che è la vita. Vuole essere con noi sul posto di lavoro. In questa povera Italia, che non sappiamo, no, di cui abbiamo tante paure, di su come, dove stiamo andando, no? Che noi cristiani potessimo portare il nostro amato sul luogo del lavoro, che lavori con noi e che in qualche modo ci aiuti a combattere le logiche di male. E allora, saltando altri versetti, saltando diversi versetti, nel capitolo 11, vedete, di Davide ci vengono dette cose, le sue fatiche, i suoi peccati, le sue paure e anche le sue cose belle, perché poi questo siamo tutti noi, no? Noi siamo un insieme di possibilità, di luce e di tenebre, e di anche di concretezza, di luce e di tenebre, no? Perché per esempio nel capitolo 9, ve lo leggo, ve lo dico soltanto così, c'è una bella cosa di Davide, cioè nel senso che quando un nuovo re prendeva il posto di un vecchio re, e a volte lo faceva con intrighi oppure anche uccidendo il vecchio re, cosa faceva? Per essere sicuro che nessuno dei discendenti o di parenti di quel vecchio re osasse un giorno in forza dire no, io sono il fratello di Saul, per cui ho lo stesso sangue, e organizzasse una rivolta, faceva fuori tutti i suoi parenti. Per cui Davide a un certo punto dice, ma ricordando la bontà, che soprattutto della relazione con Jonathan, dice, ma c'è ancora qualcuno dei parenti, no? E gli dicono, guarda, ce n'è uno, dice, un certo figlio di Jonathan. E quando gli dicono, guarda questo qui, gli dicono, Davide ti cerca, questo dice, per ammazzarmi, e invece Davide lo fa chiamare, dice, non temere, no, io voglio invece il ricordo di tuo padre Jonathan, cui ho voluto tanto bene, io voglio che tu sieda alla mia tavola. Bello questo, no? Cioè, ecco, di scegliere altre vie rispetto alla logica del tempo di far fuori tutti quanti, no? Che siede alla mia tavola. E allora luce e naturalmente anche poi tenebra, capitolo 11, che lo ricordo soltanto velocemente, e ancora due cose voglio dire di Davide. Capitolo 11 è importante perché naturalmente ha a che fare poi anche con quello che sarà Salomone finalmente, no? Arriverà Salomone. E Salomone, vedremo, è un figlio che da una parte non ci doveva essere. Cioè, perché? Perché è frutto di una scappatella extramatrimoniale, no? Dice appunto il capitolo 11, all'inizio dell'anno successivo, al tempo in cui i re sono soliti andare in guerra, Davide mandò Joab con i suoi servi e con tutto Israele a compiere devastazioni contro gli ammoniti. Posero assedio a Rabba mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. Notate come il testo ci dice, no? Al tempo in cui i re solevano, no? C'era l'abitudine che andassero in guerra, Davide rimase a Gerusalemme. Davide non va, è il re e non va in guerra. E allora mandò tutto l'esercito mentre lui rimaneva a Gerusalemme. Guardate come il testo insiste? Cioè, quasi come a dire, da una parte uno dice no, cioè Davide è arrivato a certa età, ne ha fatte tante, dice, oh, andate voi in guerra, no? E io mi riposo un po', no? Dall'altra parte, più profondamente, dice uno che a un certo punto non lotta più. Non lotta più. E attenzione perché nella nostra vita, nella lotta con gli altri, ma soprattutto quella che dobbiamo fare nel cuore per non lasciarci andare al male, non andremo mai in pensione. No, questo lo diciamo ai pensionati e ai neopensionati. No, non andremo mai in pensione, perché fin tanto che avremo vita saremo chiamati a scegliere. A partire dal cuore, a che cosa dare, a che dare rispetto alle cose che sentiamo. Per cui c'è uno che invece a un certo punto, come dire, si siede. E sedendosi, no, dice appunto, un tardo pomeriggio, Davide, alzandosi dal letto, si inizia a passeggiare sulla terrazza della reggia. Ecco, no, che uno dice, vabbè. Però vedete, intanto fa qualcosa che non si doveva fare. Perché? Perché noi lo sappiamo che nel nostro sud, laddove la vita si svolgeva all'interno del caseggiato, e dove all'interno, no, uno si rilassa, può andare come vuole, e avere un luogo da cui tu guardi dentro l'altro, non era accettato. E mi dicevano, leggendo poi e interessandomi poi anche un po' dell'Islam, che all'inizio i muezzin, cioè oggi quelli che chiamano alla preghiera, no? Chi è andato a Gerusalemme sa che si sentono sempre, oggi spesso sono dei CD, sono voci registrate, ma nell'antichità erano uomini che andavano lì, andavano in alto, e chiamavano alla preghiera. Ora, andando in alto, potevano vedere, ed erano accecati. Chi faceva questo cosa veniva accecato, perché non poteva guardare. Però che cos'è? Lui è re. Magari la legge l'ha fatta pure lui, no? Però, come dire, come sappiamo, chi ha fatto la legge, no? Può trovare anche le vie. Si sente al di là della legge, perché lui la legge... Per cui fa quello che non doveva fare, va a spiare, tanto pomeriggio, no? E allora a un certo punto, come sappiamo, vide una donna che faceva il bagno. Ora attenzione, non dobbiamo immaginare che la vede lì, no? La vede entrare nei, no? Nei tei, per cui ancora di più, no? Come dire, visto non visto. E allora la donna era molto bella, Davide mandò a informarsi sulla donna, le fu detto Bezzabea, figlio di Eliam, moglie di Uria Littita. La vede, si interessa e dice, ma chiede i suoi servi, no? Chi è? E gli dicono, guarda, Bezzabea, moglie di Uria Littita. Chi è Uria Littita? Era un soldato straniero che combatteva per lui e quindi stava in guerra. E allora Davide mandò messaggeri a prenderla, ella andò da lui ed egli giacque con lei, che si era appena purificata dalla sua impurità, poi ella tornò a casa. Vedete, no? Cioè, in un lasciarsi andare dove tutto è possibile. Già lui è andato, già non è andato in guerra, non sta lottando più. Già è andato sul terrazzo e si mette a fare quello che non si doveva fare, no? Però, cioè. E poi si lascia ancora andare un po' di più perché dice, si informa. Ma chi è quella lì, no? E poi ancora di più dice, mandatela a chiamare, sai, l'invito di un re, poi cioè, no, le donne, sai cos'è, prendi un tè, no? Fagli del tempo, poi è caldo, poi c'è il divano, poi ci si fa vicini, un bacino, e le cose vanno, no? E poi torno a casa. Il racconto sarebbe potuto finire qui, no? Però la donna concepì e mandò ad annunciare a Davide, sono incinta. E allora, come sappiamo, è un problema, cioè, perché immaginate, no, questa cosa qua, che un re si, come dire, vada a letto con le mogli dei suoi soldati, mentre questi sono sul fronte a combattere con lui, immagina che scandalo, no? E allora, come sappiamo, adesso andando velocemente, Davide non è uno da poco, Davide si è arrivato lì, per cui prende in mano la situazione e pensa subito, no, cosa faccio? Lo faccio venire con una scusa. Per cui manda un bigliettino a Joab, al generale, che non è uno stupido, e che vedendosi arrivare questo bigliettino di Davide che gli dice mandami, fammi sapere come le cose vanno in guerra, però mandami questo soldato. E Joab non è uno stupido, e dice che casino avrà combinato Davide, no? E però Joab dice, vabbè, io gli faccio il favore, ma poi ce l'ho in mano, come i nostri politici, no? Come i potenti, no? Che si tengono l'uno l'uno con l'altro, su le varie, no, gli sbatti che hanno fatto, ognuno ha i segreti, no? E per cui io lo manda, e lui dice, bene, allora informami com'è andata la guerra. Sì, allora Joab gli racconta, stiamo combattendo, lui dice, sì, proprio che comincia. Ok, riparti domani mattina, e dice stasera, no, poi sai com'è, fra noi soldati ci capiamo, cosa ci manca al fronte? Cosa ci manca al fronte? Nostra moglie. Nostra moglie non per prendere un tè, ma per fare un po' di sesso. Per cui va, no, a casa tua e lavati i piedi, che è un'espressione, come sapete, no, i piedi vuol dire va a letto con tua moglie. Soltanto che questo qua non se la sente, no? Per la solidarietà con i suoi compagni che stanno sul fronte a combattere, a morire, di spazzarsela con suo moglie. Per cui lui si corica davanti a casa. E i serbi lo vanno a dire, dice, guarda, quello non è. Perché qual era il discorso? Lui si corica il figlio suo. No, il figlio suo. Però questo non andava. E allora lui ci ritenta, lo fa ubriacare, no? Ma questo, pure che non capiva niente, ma una cosa era chiara, non andrò a dormire. Pensate, la fedeltà di quest'uomo, no? a Davide stesso, no? E ai suoi compagni. Io sono in perpetuo combattendo la vita. E per cui, come sappiamo, di fronte a questa situazione, che cosa Davide arriva a fare? Dire, non ci può essere una crisi di Stato, però no, semplicemente perché sono andato a no. Poi c'è. Deve morire lui. Per cui la cosa tragica, pensate, Davide, l'appassionato di Dio, l'appassionato per noi. Cioè, attenzione, questo per dire che tante volte quando succedono delle cose così, noi diciamo, è la follia, ma come, era una brava persona, che importa? Cioè, tutti noi, nel senso, se si prendono delle chine, dei percorsi, potremmo arrivare a fare delle cose che uno dice, no, io no, non mi appartiene, non ti appartiene? Guarda che tutti siamo capaci di tutto. Perché Davide arriva a mettere in mano a Uria la lettera diretta a Joab, chiusa naturalmente, in cui dice metti Uria in prima fila, in modo che muoia. E Joab gli arriva e dice, è proprio un gran casino quello che ha combinato Davide, proprio un gran casino. Vabbè, gli chiederò il conto. E Uria viene messo in prima fila, no? E pensate, Joab conosce tanto Davide che al soldato che deve mandargli per dire Uria è morto, gli dice guarda, tu va lì e raccontali che abbiamo combattuto, lui si arrabbierà, perché dirà ma come, avete fatto un'azione che non serviva niente, eccetera. Tu semplicemente digli, il tuo servo Uria è morto, e vedrai come si calmerà. Infatti, proprio così, lui gli va a dire questo, lui dice come, eccetera, e dice guarda, anche il tuo servo Uria è morto. È la guerra, che vuoi fare? No, anzi, fai coraggio a Joab e digli che appunto è la guerra. La spada coglie ora qua, ora là. E poi si sposa la vedova. Che bravo Davide, eh? Che sposa anche le vedove di guerra che abbandonano sole, eccetera. E però quello il testo cosa dice? A un certo punto alla fine dice, versetto 27, ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore. Era male agli occhi del Signore. Cioè poi noi possiamo contarcela come vogliamo, possiamo mettere motivi politici, motivi di Stato, motivi no. E quante vicende no, noi conosciamo così, no? Adesso il mese scorso si è riparlato di nuovo di Ustica, no, con di nuovo la cosa che ci può essere stata, che questo sfortunato aereo no, civile si è trovato in mezzo a una battaglia aerea, eccetera, no? E di cui non si è detto niente per ragioni di Stato, no? Si è negato tutto, no? Per ragioni di Stato, perché sai. Un aereo americano, se fosse questa veramente l'americano, nostro alleato che abbatte un nostro aereo. Però al di là di tutto, agli occhi del Signore il male rimane male. Noi possiamo darci tutte le giustificazioni che vogliamo, ma il male rimane male. E vedete il profeta, in questo senso Nathan, no, è un uomo che sbaglia ogni qualche cosa, ma che è quello che osa a un certo punto, perché vedete poi anche qui non dobbiamo pensare che Nathan coglie questo perché il Signore di notte, il racconto è così, ma non dobbiamo pensare che lui di notte mentre sta dormendo il Signore gli va a dire guarda tutte le vicende, no, dobbiamo pensare molto più concretamente, molto più umanamente con cui succede, che queste voci giravano, perché scusate tutti i servi. I servi che sono andati a chiamare Bezzabea, i servi che no, gli hanno detto no, poi dopo non parlavano tra di loro? No, non si sapevano queste cose. Eppure tutti. Bene, Nata è colui che ha il coraggio, perché sente che il Signore lo chiama a questo, di andare a dire a Davide. E sapremo poi che glielo dirà in un certo modo, e anche furbo, giustamente, perché se gli andava a dire Davide, tu hai fatto questo, quello, no? Ma gli fa questo raccontino in cui gli chiede di essere lui il giudice, senza saperlo di se stesso. No? L'uomo che è fatto così, ricordate il racconto della pecorella, no? Eccetera, merita la morte, dirà Davide. E la regia, tu sei quell'uomo. Tu sei quell'uomo. Perché per quello che hai fatto, meriti la morte. Per la morte che hai messo in atto, la morte è la conseguenza della morte. E come cosa sarà? Sarà che Davide di fronte a questo dirà ho peccato. Riconoscerà il suo peccato. E Signore, vedete, di fronte al riconoscimento del peccato che avrà delle conseguenze, perché suo figlio poi morirà. Ma attenzione, qui non dobbiamo legarlo al peccato, no? Cioè qui tutta una situazione in cui non sappiamo cogliere, il figlio muore, no? Loro lo leggeranno come dire, ecco, vedi, tutta una conseguenza di. No, di però ecco, da Tezzabea, poi una volta superato, cioè, e poi vedete, ecco, anche questo nel racconto rimane Davide, che è anche questo. Davide è anche questo. Non so se oggi, appunto, scrivendo una biografia di un santo contemporaneo, avremo il coraggio di mettere anche queste vicende. Io appunto una volta raccontando la storia di Sant'Ignazio, cioè che lui prima della sua conversione, quando era un uomo, un piccolo rampollo, scavezzacollo, cioè, no, pieno di sé, e che amava andare nelle taverne, eccetera, dove si facevano i duelli, e lui in un duello uccide un uomo, no? E dato che era nella linea ecclesiastica, aveva ricevuto la tonsura, però non gli fregava niente, però utilizzerà il suo essere ecclesiastico per farsi giudicare da un tribunale ecclesiastico e non dal tribunale civile, no? Allora, mentre raccontavo questo, poi un gesuita è venuto da me e mi ha detto, Sene, forse è bene che tu non dica proprio tutto, eccetera, no? Perché? Per questo moralismo che noi abbiamo, no? Che certe cose non si possono raccontare. E se la Bibbia lo fa? No, la Bibbia lo fa, non ha nessun problema, noi abbiamo problemi. Ma Davide è anche questo, un uomo che poi sul perdono di Dio è capace di rialzarsi da una cosa così. E basta, ecco, c'è semplicemente, ecco, un uomo che poi, e poi per dire anche come certe logiche, no, e certe vicende poi hanno delle conseguenze che Davide pagherà, ma non perché Dio gliela farà pagare, ma perché seminare del male ha poi delle conseguenze, cioè nel senso che, per esempio, questo fatto di avere tante mogli, di avere tanti figli che lui mette al mondo così, farà sì che quando poi lui ormai è sempre più anziano, sta andando verso la morte, i diversi figli, fratelli tra di loro, ma molti per modo di dire, per diversi, cioè cominceranno a complottare su chi prenderà il suo posto. E questo complotto arriverà con Assalonne, che era uno dei figli più belli, alto, un magnifico ragazzo, eccetera, che questo arriverà a organizzargli un complotto, una guerra contro, una guerra. Davide avrà la sofferenza di una guerra civile, capeggiata da suo figlio. E oggi in tante famiglie non si arriva alla guerra civile, ma quante guerre ci sono? E a volte sono, a volte, ma non è, come dire, c'è anche, no, delle logiche su cui a volte, no, anche sbagliando a fin di bene, si sono, no, che hanno poi delle conseguenze. E allora anche questo Davide, il Santo Davide, il Santo Davide che poi dovrà combattere contro suo figlio, ma cercando in qualche modo, anche se non ci riuscirà, di salvarlo, di volergli bene nella battaglia finale, dove ci sarà Joab a combattere per Davide, e lui dirà a Joab: salvate mio figlio, sì, sconfiggete l'esercito, ma riportatemi vivo mio figlio. E invece Joab, perché l'esercito sarà sconfitto di Assalonne, Assalonne fuggirà, e fuggendo però si incastrerà a un certo punto un albero, eccetera, Joab appena lo vedrà prenderà l'arco, due frecce, e lo ucciderà. Perché poi sognava Joab di diventare, capito? E quindi, e quando si andranno a dire: abbiamo vinto Davide, il re Davide, abbiamo vinto, e lui la prima cosa gli dirà: Assalonne mio figlio, e il messaggero, pensando di fargli piacere, dirà: possano tutti i nemici di Davide fare la fine di Assalonne. E Davide piangerà. Il giorno più triste per lui, il giorno più triste per lui, come dire, alla fine di tutto, no? È una sconfitta, ha vinto, è una sconfitta. Allora vedete, ecco, no? Una vicenda di un re, di un santo re, come viene ricordato, no? Cioè, di un re che si gioca con il suo Dio, con tutti i suoi desideri, con tutta la sua passione, e con anche il suo peccato, che naturalmente, cioè, è appunto una divisione con cui anche noi abbiamo a che fare, no? In questa lotta per la vita, no? In cui dentro di noi ci portiamo tanta luce e anche tante tenebre. Bene, allora ci prendiamo un po' di tempo prima della messa per rileggere un po' questi testi, e vediamo Salomone, lo recupereremo un pochino velocemente la prossima volta, e adesso non mi ricordo chi, cioè forse Elia avevamo la prossima volta, e Elia, faremo un piccolo accenno a Salomone, però andiamo poi su Elia, che è più interessante. Sì, sì.